Sono molto contento stamattina di vedervi tutti quanti qua. È bello incontrarci, ma soprattutto è bello condividere la nostra fede. Stamattina vediamo insieme due versetti. Nella seconda epistola di Paolo, di Pietro, capitolo 1, 3 e 4. Seconda epistola di Pietro, primo capitolo, 3 e 4. Leggiamo: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per molti commentatori questi versetti sono la base per i cristiani, una base fondamentale. È qualcosa che c'è da riflettere tanto. E questo pensiero Pietro l'ha voluto trasmettere veramente con tutto il suo ardore, se così possiamo dire. E stamattina ci possiamo un po' anche chiedere, fare anche delle domande per riflettere: che cos'è un cristiano? È solo un uomo nato in un determinato paese? Oppure è solo qualcuno che è stato battezzato quando era fanciullo? È qualcuno che è stato cresimato a una certa età? Oppure è stato immerso nell'acqua? È semplicemente qualcuno che cerca di vivere una buona vita? Uno che ha idee filantropiche e il cui scopo è quello di migliorare le condizioni dell'umanità? Nel Nuovo Testamento troviamo alcune cose che abbiamo appena elencato, specialmente queste ultime cose, possono apparire vere, non fanno tuttavia di queste persone un nato di nuovo. Assolutamente no. Se rileggiamo attentamente questi due versetti, puntualizzando su alcune cose, vedrete come anche la nostra sensazione diventa più forte. Rileggendo possiamo dire: la sua potenza divina di Cristo ha donato ai credenti tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di Cristo. Ci ha chiamate a questa vita di santità con la propria gloria e virtù. Perciò vedete che qui si parla di Cristo per i credenti. Attraverso queste ci sono state elargite ai credenti le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipe della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Allora, qui c'è una cosa fondamentale che l'Apostolo voleva trasmettere. Cristiano è solo colui che è partecipe della natura divina. Questo è un fondamento importante. Quindi è una persona in cui essenzialmente, Pietro voleva dire che il cristiano è una persona non qualsiasi, ma essenzialmente in cui si trovano in questa persona le peculiarità e i caratteri di Dio, cioè la vita divina nel cristiano. Pietro nelle sue epistole fa una continua esortazione verso i cristiani, è un incoraggiamento continuo, non solo ai cristiani del suo tempo, ma anche per noi oggi. Perché vedrete che questo pensiero che lui esprime in questi versetti non era solo per loro, ma anche per noi oggi. Perché il cristianesimo non è finito, ma è ancora presente. E infatti quello che descrive in questi due versetti sono proprio le fondamenta della vita cristiana. Quello che un cristiano deve vivere. Noi non crediamo soltanto che i nostri peccati sono perdonati in Cristo. Grazie a Dio lo crediamo, ma non dobbiamo fermarci a questo punto. Dai, io sono stato perdonato, perciò adesso mi godo la vita come mi pare. Non è così. È vero che siamo stati perdonati, ma non è la fine. È proprio da lì che si comincia. Io non sono solo un uomo perdonato. Io devo essere partecipe della natura divina. Devo essere un uomo nuovo, una nuova creatura, un nuovo essere. Devo rivelare e manifestare queste caratteristiche. È questa la chiamata che ci è stata fatta, a rivelare le nostre caratteristiche, perché come abbiamo detto in noi c'è qualcosa di diverso, c'è la natura divina. Adesso qualcuno di voi si pone la domanda fatidica: tutto questo è molto bello, ma come si concretizza? Non è per caso un obiettivo troppo alto per noi? Viviamo, lo sappiamo molto bene, in un mondo che ci è ostile, un mondo contraddittorio. E tu ci vieni a dire che dobbiamo essere come Dio? E ci chiedi di assomigliare a Cristo? È impossibile. Sarà il pensiero. Penserete anche, non si può fare. Credo che anche in quel tempo, quando Pietro scriveva queste lettere e per cui le trasmetteva ai credenti, qualcuno abbia pensato: caro Pietro, stai proponendo uno standard troppo elevato, tu ci stai valutando troppo. Dice: tu sei già un apostolo e hai avuto le tue belle grazie e soprattutto benedizione da parte di Dio, sei stato investito da uno spirito particolare, ma tu ci chiedi a noi, eh? Pietro ricorda ai credenti che tutti siamo possessori di cose magnifiche e di pregio che vanno conosciute e utilizzate. Non sta dicendo che solo gli apostoli, ma tutti i credenti hanno queste cose. Tutti. E lui in questa, almeno nel primo versetto che noi vediamo, comincia a fare delle distinzioni, a dire che cosa il credente ha. La prima cosa che lui dice è potenza divina. Ed è interessante perché nell'originale, nella lingua greca, la parola è scritta dynamos. Non so quanti di voi studiano il greco, comunque questa è la parola di dire potenza. E questo termine è uno dei preferiti da Pietro. Lui nelle sue epistole lo ha detto 6 volte, citando proprio questa potenza. Questa è la potenza che ci permette di crescere e non è innata, cioè qualcosa che noi ereditiamo come uomini, ma è divina, è una potenza che ci viene data da Dio. Poiché in noi non ci sono le risorse per poter vivere una vita santa. Dio ci dà la sua natura per tenerci lontani dal peccato ed aiutarci a vivere per Lui. È Lui che ci dà questa possibilità, che ci fa discernere in modo impeccabile dal bene al male, da quello che è giusto, da quello che è sbagliato. Ci fa sentire qual è la cosa che offende Dio e quella che non lo offende. In 2 Pietro 1,16 proprio lui dice questo: infatti, parlando a questi credenti, dice: vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E lui sta trasmettendo quello che lui ha vissuto con Gesù, lo sta trasmettendo ai credenti. E lui sta dicendo che questo non sono fantasie, sono verità. Non possiamo dire che è impossibile, è possibile. In questa potenza vi è tutto ciò di cui i credenti hanno bisogno per il loro vigore spirituale, la vita e pietà, come dice, per vivere santamente, vivere una vita in pietà, con pietà, una vita santamente. Infatti la vita è l'energia, la forza e il potere per esistere. La vita si riceve da Cristo Gesù. La vera vita viene da Cristo Gesù. È tutto l'opposto della morte. È la liberazione dalla condanna della morte. Questa è la vera vita. In secondo luogo, la pietà implica vivere come Dio, essere persone pie. Significa vivere in modo giusto, cioè significa vivere con timore riverenziale dinanzi a Dio. La pietà significa dunque vivere sulla terra come visse Cristo. Questo sta dicendo Pietro e ce lo sta ricordando. Perché noi siamo testimoni in quanto abbiamo ricevuto lo Spirito. In 2 Corinzi 3,18 dice: noi tutti, a viso scoperto, dice Paolo, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo stati trasformati non nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Siamo stati trasformati quando abbiamo detto a noi: Signore, io apro il mio cuore e tu vieni nella mia vita. E veniamo trasformati perché è l'azione dello Spirito. Questa è una cosa fondamentale. Adesso ci chiediamo: come si ottiene tutto questo? Pietro è molto esplicito. Dice: mediante la conoscenza di colui, Cristo, che ci ha chiamati. Sì, noi abbiamo sentito in un certo modo, siamo stati toccati in un certo modo il nostro cuore e noi abbiamo aperto il nostro cuore a Cristo. Ma è stato il primo passo mediante la conoscenza. Che cosa vuol dire? Una piena conoscenza intima e profonda di Cristo è la fonte della potenza e della crescita spirituale. Vedete come gradatamente Pietro sta facendo salire un livello sempre più alto e non sta dicendo: bene, voi avete ricevuto la nostra testimonianza, avete ricevuto lo Spirito, siete stati salvati, finisce lì. No, il Signore sta dicendo, Pietro sta dicendo, il Signore vuole che noi mettiamo in pratica quello che noi ci ha donato e che cresciamo. In Filippesi 1,9 è scritto: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza, in ogni discernimento. Per cui vedete una progressione. Abbondare vuol dire immettere ogni giorno, ogni istante. E la conoscenza di Gesù, la conoscenza di Dio, in ogni discernimento, in ogni situazione in cui noi andiamo a pensare, a discernere, a distinguere, e poi sappiamo che come noi abbiamo gli elementi per fare questo, attraverso la potenza, come abbiamo detto, la potenza divina. Cristo ci ha chiamati a questa vita di santità con la propria gloria e virtù, per cui sono le sue caratteristiche che si mettono in atto in ciascuno di noi. Dice: come è possibile? Perché noi non siamo più gli stessi di prima, siamo gli uomini nuovi, siamo le donne nuove, il nuovo essere che prende sempre più forma. Cristo attira a sé gli uomini schiavi del peccato con la propria eccellenza morale e con la forza straordinaria della sua gloriosa persona. Questa è l'azione che fa il Signore Gesù. Attira. E voi che siete qui siete stati attirati. E voi che siete qui avete tutti questi elementi che il Signore vi ha dato. La seconda cosa che noi troviamo in questi versetti che abbiamo letto, ci sono le promesse divine. Infatti il versetto 4 inizia come? Attraverso queste, cioè attraverso la gloria e la virtù, che sono state viste nel versetto 3, sono state elargite ai credenti le sue preziose e grandissime promesse. Cioè quelle cose donate. Questa esprime il grande valore del dono che ci è stato fatto, che ci sono fatti oggetto. Noi siamo stati fatti oggetto di un grande dono, proprio di questa gloria e virtù di Cristo. Il termine promesse sta ad indicare un'importante dichiarazione pubblica. E non è una cosa nascosta, ma è pubblica, nel senso che tutti devono saperlo. Le promesse sono propriamente definite preziose e grandissime. Non sono qualcosa di poco conto, non sono qualcosa di secondo ordine, ma principalmente sono quelle che devono risultare visibili nella vita del cristiano. Pietro usa l'aggettivo prezioso per descrivere la fede del credente, versetto 1, che è stato letto domenica scorsa, riguardo proprio questa caratteristica del credente. E queste sono anche le promesse di Cristo, fanno parte delle promesse di Cristo. Le promesse di cui Pietro ha già parlato in precedenza riguardano appunto l'eredità dei credenti, e l'abbiamo visto anche in Prima Pietro, nella lettera di Prima Pietro, versetto 1, 3 e 5, è anche il ritorno di Cristo, in Prima Pietro 1, 13. Appuntatele, potete anche leggerle a casa. così vi rinfrescate un po' l'idea. Il terzo punto importante che noi troviamo in questi versetti è la partecipazione alla vita divina. Questa promessa che abbiamo visto nel versetto 4 mettono i credenti in condizione di diventare partecipe della natura divina. I credenti assumono la natura stessa di Dio quando ognuno di loro è una nuova creatura. Per cui quando si diventa una nuova creatura, noi partecipiamo alla natura divina. Paolo scrive questo ai Corinzi, un'altra chiesa, e lui ricorda questo aspetto fondamentale. Secondo Corinzi 5, 17, dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Sta sottolineando Paolo che qualcosa è avvenuta nel credente, se è veramente credente. Se dunque sei in Cristo, se tu sei veramente in Cristo, sei quella persona che ha ricevuto Gesù Cristo, sei una nuova creatura. E a quel punto le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Perché? Perché sono partecipi della natura di Dio. Facciamo parte della natura divina. I credenti possono condividere la sua vittoria morale sul peccato durante questa vita e condividere la sua gloriosa vittoria sulla morte nella vita eterna. Per cui l'esperienza di un cristiano, perché se vive una vita, come è detto, una vita veramente di persona rigenerata, di nuova persona che ha accettato Gesù e vive appunto nella natura di Dio. E questa va detto, va fatta vedere, va testimoniata. Grazie alla promessa della nuova nascita. Perché questa è una promessa. E queste promesse sono fondamentali perché puntualizzano ancora quello che il Signore ha fatto e quello che il credente riceve grazie a questa promessa della nuova nascita. Infatti in 1 Pietro 1,3 dice proprio questo: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ci ha fatto rinascere. Questo è una cosa fondamentale. Anche nel Vangelo di Giovanni noi vediamo qualcosa del genere, ma tutti quelli che egli ha, dice, ha dato il diritto. E lì, proprio nel primo capitolo, Gesù parla di una nuova nascita. E lui parlava con chi? Vi ricordate con chi parlava? Con Nicodemo. E chi era Nicodemo?
Il maestro della legge.
Uno che conosceva la legge, insegnava la legge, insegnava la Bibbia. È lui che gli ha detto: tu non sai queste cose. Ma il Signore ci ricorda che proprio attraverso questa nascita dà una speranza viva, mediante appunto la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E proprio nella risurrezione noi vediamo la vittoria e la promessa che si adempie. C'è un'altra promessa, la promessa della potenza, della potente protezione di Dio. Dio ci protegge. Infatti, in prima Pietro, nella prima parte di prima Pietro 1,5, è scritto che dalla potenza di Dio siete stati custoditi mediante la fede. Mediante la fede. E questa è una cosa fondamentale, perché non siamo rimasti abbandonati, lasciati soli. Infatti è dalla promessa della potenza divina trasferita a chi? Nei credenti. In 2 Pietro 1,3 è proprio questo che ci dice: i credenti possono diventare partecipi della natura divina, cioè diventare sempre più simili a Cristo. E la fede compie anche questo compito. Paolo in Romani 8,9 dice: voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Questo è fondamentale, perché se noi abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo lo spirito. Se non abbiamo ricevuto Gesù, non abbiamo lo spirito. E Paolo ancora sottolinea una cosa, un'altra importante, sempre in Galati 2,20, dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quando c'è la nuova nascita, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso insieme a Gesù, e questo ce lo ricorda, perché diventiamo delle persone nuove. E questa, la fede ci attesta questa cosa qui, ci attesta perché siamo stati fatti oggetto di questa promessa. Queste prerogative fanno sì che i cristiani possano sfuggire alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Queste sono le promesse e le più importanti su cui concentrare la nostra attenzione e su cui dobbiamo sempre meditare. Noi non siamo stati abbandonati. Perché? Perché siamo opera sua, siamo opera di Gesù Cristo, che ci ha fatto rinascere, ci ha trasformati. Efesini 2,10, infatti, dice Paolo, siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Per cui assolviamo a un programma, a un qualcosa che il Signore ha già preparato. Assolviamo alla volontà di Dio. Perché siamo stati creati a modello di Lui. Siamo stati rigenerati a modello di Lui. Il nuovo uomo è fatto su un modello diverso, non il vecchio uomo, ma il nuovo uomo è a modello di Gesù. Perché? Perché si tratta di un processo che ha iniziato Dio e che si sviluppa per mezzo dello Spirito Santo. Così che mentre mi dirigo verso la meta della conoscenza di Dio, ho il conforto di queste preziose e grandissime promesse. Per cui noi cominciamo un percorso. Dal momento che noi nasciamo di nuovo, dal momento che noi apparteniamo a Dio, inizia un percorso per arrivare alla meta, conoscendo sempre di più, giorno per giorno, confortati dalle promesse che ci ha fatto il Signore, promesse vere. Perciò in confidenza vi dico con la certezza dell'Apostolo Paolo che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù, fino al giorno di Cristo Gesù. Questo è quello che Paolo scriveva in Filippesi 1:6. E allora a questo punto possiamo riflettere in modo particolare questa mattina. Conosciamo Dio? Siamo come Lui ci gradisce? Possiamo dire che siamo partecipi della natura divina? Questo è ciò che fa un uomo, cioè questo è veramente quello che fa un uomo che si chiama, che è cristiano, quello che fa un uomo che è diventato cristiano. Questa è la testimonianza che dovremmo portare oggi, questa è la realtà del cristiano, che tu ed io ed ogni cristiano professante manifesti questa natura divina affinché le nostre vite convincano il mondo di peccato e di corruzione e attirano uomini e donne a Gesù Cristo nostro Signore. Noi trasmettiamo questo pensiero di Dio, questa volontà di Dio di far conoscere alle persone queste grandi verità, e lo facciamo anche attraverso quando noi parliamo, quando noi testimoniamo. Questo è quello che il Signore ha preparato, questo è quello che il Signore vuole che sia, perché il Signore vuole che la natura del credente sia evidente e che l'opera di Dio si possa vedere attraverso appunto il credente. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ancora a te la gloria e l'onore, perché tu hai fatto tutto in un modo prezioso, bello, incisivo, e noi che siamo qui stamattina, Signore, è la dimostrazione dell'opera tua. Signore, vogliamo essere veramente orgogliosi e anche capaci di dimostrare questo agli altri. Non vogliamo fermarci davanti all'idea di essere stati perdonati, ma vogliamo essere strumento nelle tue mani. Vogliamo essere, Signore, coloro che fanno conoscere il vero Dio, il vero Gesù che ha preso su di sé i nostri peccati e li ha portati sulla croce. Signore, grazie per questo, grazie che ancora stamattina ci ricordi questo, che noi facciamo parte di un piano meraviglioso e tu ne sei l'artefice. Nel nome di Gesù. Amen.